Carne, carne, carne.
Cheddar.
Bacon, 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 bacon!
Preparati al gusto immenso del Bacon King. Il menu King è in esclusiva nella nostra app a soli 7,90€. Fino al 21 agosto, ristoranti aderenti su burgerking.it. Solo da Burger King.
In quel tempo, i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, per la vita del mondo». Parola del Signore.
C'è nel Vangelo di oggi un verbo che Gesù pronuncia, un invito che Gesù pronuncia, e che potrebbe anche, non leggendolo, non farci molto caso. Sembra un'osservazione che gli fa la gente presente nella sinagoga. Il verbo è: non mormorate. Non mormorate fra di voi. Vediamo un po' per capire bene perché Gesù dica questo. Il giorno prima lui ha moltiplicato i pani dall'altra parte del lago a 5.000 persone. Durante la notte ha camminato sulle acque e ha raggiunto i discepoli che erano in barca. Pochi giorni prima aveva risuscitato una ragazzina morta, ha sanato molte persone, persone che erano, non so, ciechi, sordi, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo non mormorare? Il fatto è che c'è gente che non si convince neanche alle prove più evidenti che una persona abbia ragione. Faccio un esempio. Tuo padre ha sacrificato per te la vita. No, vedi solo i suoi difetti. E mormori. Non riesci mai di una cosa a inquadrarla. Vai alla ricerca, quando c'è qualcosa, il mormoratore è più pericoloso del nemico. Perché quando c'è anche tutto funzionasse bene, inizi col sospetto. Vuoi vedere che questo qua? Noi siamo un po' il prodotto di tre grandi maestri del sospetto che hanno segnato la nostra storia. Chi studia un po', chi ha fatto le scuole, li conosce molto bene. Tre grandi personaggi, però che hanno messo dentro nelle persone il sospetto. Qual è il sospetto? Se i tre grandi personaggi sono Marx, Freud, Nietzsche, tre che hanno segnato la storia del pensiero nel 1800 e 1900 fino adesso. Ma l'idea qual è? Quando qualcuno si presenta troppo bene, sospetta, scava, vedrai che troverai. Come dicevo quel tipo là, calunniate, calunniate, qualche cosa resterà. La mormorazione è diventata una vera e propria arte, esercitata da giornalisti, da magistrati, da avvocati, da politici, lasciam perdere, da un sacco di gente che non dovrebbe mormorare, dovrebbe dire la verità. E la verità è: sono d'accordo o non sono d'accordo, hai ragione o non hai ragione? No, sì, hai ragione, ma, e il ma consente di fare tutte le cattiverie che uno può. È vero che mio padre mi ha dato la vita, è vero che mio padre mi ha mantenuto, è vero questo, è vero l'altro, ma cosa? A me ha commosso molto quella mamma, la mamma di quell'atleta, lì al 4% aveva vinto la medaglia d'oro. Quella africana che l'hanno cercata per intervistarla, e lei era al lavoro perché lo fa il lavoro di badante. E suo figlio le ha dedicato la vittoria. Quanti dei nostri figli rispettano? Sono dei mormoratori. Che hanno sempre bisogno di introdurre un elemento negativo anche quando tutto il quadro fosse positivo. Mi ha commosso molto perché quella donna ha detto: non posso venire a intervista perché sto lavorando come badante. Devo mantenere la famiglia. Che ha insegnato a suo figlio: non spendere più soldi di quello che hai, rispetto il paese dove sei arrivato. E le scarpe, quelle nuove che tu desideri, non puoi averle finché non le hai consumate quelle vecchie. Tanta roba. La mormorazione è presente anche nella Chiesa. Sì, io credo in Dio, ma la Chiesa non ci fa credere nella Chiesa. Cioè, come si può? Anche lì, quanta gente che si crede. Attento, perché se tu sei l'unico intelligente che non si crede, vuol dire che tutti gli altri sono stupidi, eh? I mormoratori sono degli infingardi, sono degli invidiosi. Sono gente che nella vita non riesce a fare niente di buono, perciò deve colpire gli altri per dimostrare che gli altri fanno meno di lui. I mormoratori sono una vera e propria piaga del nostro tempo. Sono quelli che se qualcuno vince vanno subito a sospettare. Sono quelli che se uno fa il miracolo dicono dove è l'inganno. Sono quelli che se un aereo si schianta contro le torri gemelle dicono è la CIA. Quali sono i mormoratori? E Gesù dice che con questo tipo di gente non c'è niente da fare. Si può combattere con i nemici, si può fare qualcosa con i nemici, con i mormoratori niente. Niente. È meglio tenerli alla larga. Difatti, quelli che avevano seguito Gesù perché avevano visto il miracolo, alla fine della predica che Gesù fa, del discorso più che predica, che Gesù fa nella sinagoga di Cafarno, se ne vanno tutti. Tutti. Non ne rimane neanche uno. Perché questo è tipico dei mormoratori. Il problema della Chiesa non sono i nemici della Chiesa, quelli sono dichiarati. Sono quelli che mantengono qualche contatto per poter in qualche modo criticare. E in questo modo si giustificano in tutto. E allora vedete, la prima cosa che Gesù dice: fa, smettete di mormorare. Che vuol dire? Prendetevi le vostre responsabilità, dite chiaro come la pensate. Non ci credi, non ci credi, basta. No, uno non ci crede, però se per caso capita qualcosa al figlio, dov'era Dio? Ma se non ci credi, come fai a parlare di Dio? Oggi il vero male non è dato dai nemici, dagli avversari, non è dato dagli islamici, non è dato da quelli che la pensano in modo diverso, è dato dalle persone che mantengono una propria fisionomia apparentemente bella criticando e attaccando gli altri. Non sono grandi, rimpiccioliscono tutto, e proprio per quello sembrano giganti. Ma uno che rimpicciolisce tutto non è un gigante. cose che il Vangelo ci dice è di non cadere in questo pericolo, che è un pericolo che tutti corriamo ed è un pericolo che dobbiamo accuratamente evitare per non essere classificati come persone di poco conto. Davvero, guardate, io ho visto, ma è chiaro che chi vi parla è attaccabilissimo. È chiaro che se uno volesse indagare sulla mia vita potrebbe dire: ma cosa fai a fare te? Però in questo momento sto parlando in nome di Dio. Quelle cose che vi dico le ho sofferte tutte, magari non sono riuscito a farle, ma si crede, e alla mia età sono ancora un prete e sono qui a servire gli ultimi. Perciò il rispetto lo esigo, lo esigo dai miei, lo esigo da tutti, ed è quello che Gesù dice. E aggiunge una cosa, ed è la seconda cosa stupenda di questo Vangelo, che accanto alla parte negativa, no, non bisogna, bisogna smetterla di mormorare, c'è una cosa positiva. Sant'Agostino, che è un grandissimo filosofo oltre che santo, l'ha espressa meravigliosamente con una frase nei suoi scritti. Lui ha letto in latino, è molto bello in latino, ma la spiego subito perché è tolta al Vangelo. Nemo venit nisi fractus. Cos'è la fede? È un'attrazione. Perché siete qui voi stamattina alla messa? Uno potrebbe dire: perché ho deciso. Sant'Agostino dice: no, tu sei stato attratto, sei stato attirato, tu sei qua perché qualcuno in qualche modo misteriosamente ti ha tirato qua. In altre parole, la fede è un questo dono, è un dono enorme. Ecco perché non può essere fatto oggetto di mormorazioni. La mormorazione, che invece toglie valore a tutto, abbassa tutto il livello di tutte le cose, e purtroppo oggi troppi fanno questo, deve essere messa da parte per dare spazio alla sorpresa. Qual è la sorpresa, la meraviglia? Nemo veni nisi tractus. Tu sei arrivato qua perché qualcuno ti vuole così bene che ti ha invitato. Tu sei venuto qua perché qualcuno ti tiene così tanto in conto che ti ha detto di venire. Ti ha fatto partecipare alla cosa più grande, che per lui è proprio questa. E allora diventa questo invito, questo essere presente su invito, in questo caso del Padre Eterno addirittura, diventa un grande privilegio. Che poi io sono libero di accettare o di rifiutare, per l'amor del cielo, non c'è nessun problema. Però è un grande privilegio. Ed è un privilegio tale che se io l'accolgo, leggete bene la prima lettura che è meravigliosa, parla del profeta Elia, 2900 anni fa è vissuto questo profeta, che perseguitato da una nemica, la regina Jezabele, che governava Israele assieme al suo marito Acab, e qua fa, fugge nel deserto e dice: è finita. No, non è finita, proprio perché non ha brontolato, proprio perché si è lasciato attrarre. Elia nel deserto scopre che quello che sembrava per lui la fine diventa l'inizio, diventa la ripartenza. Scopre che uno di noi, mentre si addormenta, perché dice: basta, voglio farla finita, meglio che sono stufo di correre qua e là a difendermi, meglio morire qui nel deserto e basta, nessuno più ci pensa. No, uno tocca sulla spalla, svegliati, alzati, mangia, bevi, trova una brocca d'acqua, trova una focaccia, mangia, beve, di nuovo si addormenta, di nuovo lo chiamano, mangia, beve, e con la forza data a quel cibo cammina per 40 giorni e per 40 notti, fino al monte di Dio. Ah, era finito nel deserto, non per finire, ma per iniziare qualcosa di nuovo. Due cose se vogliamo davvero cambiare. Smettere di mormorare, e un consiglio posso dirvelo: basta col Covid. Io sono rimasto stupito di una cosa. Qua dentro ne abbiamo avuto 330 di ospiti durante un anno intero. Il Covid ha segnato la ripartenza. I risultati che noi abbiamo avuto quest'anno non li abbiamo fatti in 10 anni. Dio non abbandona nessuno. E quando tutto sembra finire, magari tutto ricomincia. Tutto ricomincia. E allora vedete, proprio questa cosa indica un impegno da parte nostra a non cadere in quella mormorazione così diffusa oggi, che è segno proprio di debolezza, di invidia, di piccineria, a tirar fuori il meglio di noi, a credere che c'è qualcuno che crede in noi, perché la cosa sorprendente della fede cristiana, sapete qual è? Non è che noi crediamo in Dio, ma che Dio crede in noi. E non ci lascia mai andare. E quando pensiamo che una cosa sia finita, lui riparte. È talmente bello tutto questo che tocca a noi dare una risposta. E come Elia scopriremo che ciò che pensavamo fosse la fine, in realtà era solo l'inizio. Vi faccio tanti auguri da questo punto di vista. E faccio tanti auguri anche ai vostri ragazzi, che come quello che ha vinto la medaglia d'oro, veda il bene che ha ricevuto. Perché si diventa campioni solo quando non si sfidano gli altri, si vede il bene. Quando il bene viene colto, quando il bene viene fatto proprio, tutte queste persone capaci solo di sottolineare il male non vanno molto lontano. E servono a poco. Servono solo a fare polemiche nel talk show, ma non vanno molto lontano. Quello che mi auguro è proprio quello: tornare a casa, mormorare di meno, accogliere l'invito che ci viene da Dio e dalle persone che ci amano come una opportunità, e scoprire che la vita non finisce mai. E che aveva ragione un grande mistico tedesco che diceva: la vita è tutto un passare da un inizio a un altro inizio, fino all'inizio che non avrà mai fine. Credo in un solo Dio.